Browns' defense. All the pressure on the left side. He drops the ball, throws, caught, Litton. Touchdown.
Pitch to Bryant, snatches it off the ground, at the 5, leading to the goal line, put it on the goal line, touchdown Dez, that's all Dez, that's all you Dez, throw up that X.
I'm talking about the Dallas Cowboys, I'm talking about the Dallas Cowboys.
Dagli studi della Luisa di Milano va ora in onda il True Blue Show, in conduzione Roby.
Amici e amiche di True Blue e dei Dallas Cowboys, benvenuti all'episodio numero 7 del True Blue Show. Comincio innanzitutto con lo scusarmi, ma avevo promesso la presenza di un tifoso dei Browns ospite questa sera, ma purtroppo per impegni esterni che gli hanno impedito di partecipare alla trasmissione siamo orfani di questa chicca non indifferente. Mi sento comunque di ringraziare Sean che ci aveva rilasciato l'intervista pre-gara del tifoso da usare per il sito e comunque insomma speriamo di averlo ospite un'altra volta. Certo non è che gli ospiti di questa sera siano da meno, anzi, infatti con noi per parlare di questi Cowboys vincitori ancora in maniera perentoria a Cleveland per 35-10 c'è il nostro Luca Barbieri, aka il tifoso della strada. Ciao Luca.
Ciao ragazzi, ciao a tutti dalla strada.
Buttato in mezzo alla strada anche stasera. Con noi c'è anche Mauro Baldonero, tifoso dei Ravens e quindi di riflesso anche conoscitore di Browns e Steelers, che saranno i nostri prossimi avversari, avendo nella stessa division. Ciao Mauro e grazie per aver accettato il nostro invito.
Ciao a tutti e grazie a voi per avermi invitato, è sempre un piacere.
E last but not least, come dicono gli americani, con noi questa sera per suggellare anche un po' il nostro sodalizio iniziato la settimana scorsa con IFL Magazine, uno dei fondatori di IFL e responsabile della sezione radio, quindi insomma qua siamo proprio a casa sua, Andrea Ghezzi. Ciao Andrea e grazie anche a te per essere qui con noi. So che hai appena fatto anche da ospite nell'altro podcast su College NFL, scusate il disturbo, e quindi grazie per averci concesso il doppio turno.
Ciao Roberto, grazie a voi. Sì, oggi stasera mi diverto, ho finito di là, inizio di qua, felicissimo di essere insieme a voi.
Ottimo, grazie mille. Allora, prima di partire, fatemi fare un attimo dei ringraziamenti per i 100 e più ascoltatori che la scorsa settimana ci hanno accordato la loro fiducia e hanno ascoltato in streaming o scaricato, insomma, entrambe le cose, il sesto episodio del podcast. Insomma, per noi che siamo una realtà di nicchia all'interno di una nicchia è sicuramente motivo di grandissima soddisfazione vedere praticamente raddoppiare i nostri ascolti da una settimana all'altra. Grazie alla visibilità che ci concede una piattaforma come quella di IFL e peraltro da qualche giorno potete trovare il nostro podcast anche su iTunes. Speriamo quindi di mantenere alta la qualità delle nostre trasmissioni e di invogliarvi a continuare a seguirci con regolarità. Yeah, we're one big country nation, that's right. E visto che si preannuncia una puntata davvero densa e di chiacchiere ne ho già fatte fin troppe, direi che possiamo mandare a nanna il nostro buon Brad Paisley con la sua Country Nation e partiamo subito ascoltando il condensed della partita di domenica. Saw with the Bengals when Hugh Jackson was their offensive coordinator. Wide open.
open down the middle of the field is Isaiah Crowell. He's inside the 20 and down to the 15-yard line. The one-yard field goal by Cody Parkey, and it is right down the middle good. So the Browns jump in front. Prescott throws to a wide-open Witten, and he will tiptoe into the end zone. A touchdown for the Dallas Cowboys. This is Elliott sniffing the end zone. And did he get there? Well, now they're signaling a touchdown. Into the backfield alongside Prescott. Beasley escaping Williams in the corner, and that's a touchdown for the Cowboys. Second down, and we're under 30 seconds. Kessler rolling, throws, and it is a touchdown for Pryor. First down, and wide open is Witten, and he's having a big day.
Make any sense at all.
Elliott, and he will find the end zone again. And Kessler is run over by Malik Collins. Third down, Kessler steps up, and now is dropped. Prescott, again to Witten, who's having a monster day. And he's inside the 15. Witten's just gone over 125 receiving yards on the day.
Both places.
Wide open for the touchdown is Escobar. That's his first catch of this season. 35-10.
Eccoci rientrati. E insomma, si era preannunciato una trap game, insomma qualcosa che dovevamo un po' temere per quello che poteva essere la partita e la sua difficoltà, e in realtà si è trattata di una vera e propria sistematica demolizione di un avversario che però insomma abbiamo trovato piuttosto male in arnese. Luca, non sarà facile trovare qualche punto di discussione, ma insomma ci proveremo, partirò quindi con te. Tante sono state le conferme e comunque le prestazioni, alcune prestazioni hanno in particolare sotto la lente di ingrandimento degli osservatori. Una di queste era quella di Prescott, che usciva dalla sua peggior partita della sua pur breve carriera NFL, e quella della difesa, che denunciava un paio di importanti defezioni fra la secondaria e incontrava un attacco che insomma diciamo fino ad ora è stato sempre piuttosto incline al big play. A tuo parere come sono state le risposte?
Ma innanzitutto diciamo che abbiamo trovato una squadra che all'inizio, prima della partita doveva essere una squadra, e durante la partita abbiamo capito che non era una squadra, cioè non hanno, mi dispiace per i Cleveland Browns, non penso che siano tutti i meriti dei Dallas Cowboys, ma è veramente un team e una squadra di un'inconsistenza rara, raramente abbiamo visto una cosa del genere. Sicuramente noi ci abbiamo messo del nostro per cercare di chiudere la partita, però se, come sottolineavi mi sembra proprio oggi tu, ad ogni nostro drive abbiamo quasi sempre segnato, viene facile dire che fondamentalmente non abbiamo concesso niente a questa squadra, e questa squadra non ha fatto nulla, ma veramente nulla, per cercare di non concederci niente. La prestazione difensiva secondo me è stata imbarazzante, veramente imbarazzante. Ci fossero stati, cioè, una squadra che magari ha avuto interesse a segnare più punti ne faceva finché voleva. I touchdown di Witten e compagnia cantante, cioè lasciati clamorosamente soli, sono, diciamo, rasentano l'orrido in una lega come la NFL, dove la perfezione deve essere diciamo lo standard minimo per ogni team.
Ma scusa se ti interrompo, ma tu ti riferivi, sì, giustamente al mio articolo di oggi, dove come, sì, tutte le esatto, settimane esaminiamo l'attacco, ma esatto, in realtà ho anche sottolineato, e questo forse lo rivediamo meglio poi nella film room di venerdì, come, e ne avevamo già parlato la settimana scorsa, di come i Cowboys a questo punto abbiano un attacco che assolutamente concede al suo coaching staff di sbizzarrirsi in maniera interessante, nel senso che comunque le difese devono veramente scegliere il veleno da prendere, perché se metti troppi sulla linea per le corse passano, se non c'è il passaggio c'è la corsa di Prescott. Questo coaching staff mi sembra che abbia messo le mani in pasta e si stia divertendo parecchio. Cosa ne pensi?
Beh, questo certamente, anche perché abbiamo veramente un sacco di... Ma questo lo sapevamo già dall'inizio, a parte la storia sull'esplosione di Doug Prescott e comunque la conferma delle parole di Zeke Elliott, che se all'inizio del campionato potevamo pensare fosse uno spaccone, sta veramente facendo quello che ha detto. Quindi comunque la giri, possiamo mettere in difficoltà a livello offensivo chiunque. Abbiamo tre tight end che sanno ricevere tutti e tre, se raddoppio triplichi Dez Bryant, c'è Terrence Williams, c'è Butler, c'è Beez, cioè ci sono un sacco di buone mani. Zeke Elliott sta dimostrando veramente, cioè era dei tempi, adesso dirò una bestialità, ma mi sembra che le statistiche lo confermi, era dai tempi di Dickerson che non si vedeva una cosa del genere.
Sì.
Quindi veramente il coaching staff sta avendo, adesso a parte l'esplosione inaspettata di Doug Prescott, veramente vita facile con questa offense. E soprattutto penso che tu possa confermarlo, la strategia iniziale era quella: teniamo palla più possibile per la nostra miglior difesa è tenere palle in attacco, giusto? Questo era quello che ci era stato detto in
sì,
estate.
Sì. Sembra che riusciamo a stare in campo fin troppo poco, cioè segniamo troppo in fretta.
Sì, sì. Sì, delle volte sì, cioè, probabilmente loro nella mente di Linehan ci sarebbero molte più corse e molto più tempo da far passare. Comunque bene così. Se proprio vogliamo trovare due pecche, una te l'avevo scritta in cronaca, ossia Dez Bryant, questo sconosciuto, un animale dimenticato all'interno di questa offense, e poi il fatto che comunque abbiamo sì vinto, ma abbiamo vinto senza fare nessun turnover. Questo dipende dalla nostra dagli infortuni o dipende da cosa? Cioè, se proprio vogliamo andare a trovare il pelo nell'uovo, perché comunque avevamo di fronte un quarterback rookie con pochi snap, che aveva fondamentalmente in prior l'unico target credibile, perché poi qualche pallone a Coleman, qualche pallone a Barnage, ma niente più. Cioè, e nonostante questo, comunque il nostro rookie da Purdue, Brown, non ha giocato questa partita proprio eccelsa, nonostante che fosse lo schema fosse sempre quello. Se mi dilungo, interrompetemi.
No, figurati. No, dicevo, nessuna palla recuperata, però in compenso rispetto al solito 4 sec. Quindi insomma, forse sì, un pochettino sì, più di pressione, anche perché ad un certo punto il quarterback la palla la doveva tenere in mano per forza un po' di più per cercare i ricevitori, perché non è che potevano più pensare a dei passaggini corti o roba del genere.
No, questo sì, però ricordiamoci anche che loro hanno perso il loro centro dopo 20 secondi per via di quella resa con Irving, certo. Quindi hanno messo una guardia a centro e un tipo uno che è come me in strada, l'hanno messo a fare la guardia, cioè, quindi hanno avuto il nostro tipo rookie defensive tackle Malik Collins da Nebraska ha fatto i primi due sec in carriera, ma aveva davanti uno che probabilmente aveva venduto gli hot dog fino a 5 minuti prima, quindi okay. Cioè, diamogli un po' il peso che possiamo dargli.
Certo, va bene. Insomma, io tentavo un pochettino di non sminuire eccessivamente questa prestazione, ma tu proprio non ne vuoi sentire ragione. Ma Mauro e Andrea invece, e partirei da Mauro così diamo un ordine alla questione, voi che idea vi siete fatti di questi Cowboys? Cioè, siamo partiti tutti con le mani nei capelli perché, oddio, questa sarà una stagione terribile, ricordandoci dell'anno scorso, e quindi insomma eravamo un po' come la cenerentola della division, sembrava potessimo essere. Invece piano piano mi sembra che stiamo diventando una realtà, dovuto a magari qualche avversario morbido di troppo trovato per strada, o effettivamente la vostra percezione è quella di una squadra che può dire la sua quest'anno per il Super Bowl?
Beh, sicuramente ad oggi i Cowboys sono la migliore squadra in NFC, secondo me. Io mi ricordo che vidi la prima partita stagionale a casa del mio amico Mark, tifosissimo Cowboys che tutti conoscete.
Lo conosciamo.
E lui, vidi sul suo viso dopo la sconfitta quel velo di pessimismo legato diciamo alle ultime stagioni. Poi man mano che l'attacco comincia a girare come deve, adesso specialmente nel rushing game i Cowboys sono uno schiacciasassi, quindi tutti sanno le doti della linea, che è fenomenale. Poi io sono un fan sfegatato di Elliott dai tempi del college, quando da solo vinse il championship contro Oregon, quindi okay, non avevo dubbi.
A differenza nostra, dubbi tu non ne avevi, insomma.
Io glielo dissi a Mark una settimana prima del draft, gli dissi: guarda che Jerry Jones prenderà Elliott sicuramente, quindi... E lui non era contento all'inizio, adesso ha cambiato idea, visto che si è comprato anche la maglietta, quindi sono contento.
Sì, sì, ce l'ha.
No, i miei dubbi, diciamo, all'inizio della stagione erano legati alla difesa, perché onestamente dopo le defezioni di Hardy, la squalifica di Gregory, quindi non avete una difesa di quelle che mettono paura all'avversario. Però il fatto che adesso l'attacco stia segnando tanto comunque crea anche un ambiente di fiducia che permette ai giocatori di giocare in difesa con più tranquillità. Infatti comunque attualmente i Cowboys hanno la decima difesa della Lega, quindi
certo,
è un ottimo traguardo anche quello.
Andrea, ripeto, scusa, adesso finisci.
Siete più forti in NFC ad oggi, o il futuro vedrà cosa vi serva.
Certo, ci mancherebbe, futuro difficile da stabilire. Andrea invece, cosa ne dici?
Allora, sto con quello che diceva Mauro, soprattutto riferimento alla difesa. Anche io non mi aspettavo che i Cowboys riuscissero a mettere in piedi una difesa degna di questo nome. Riguardo all'attacco, allora, c'è da fare una premessa. Quando Tony Romo si è infortunato, e tu Roberto lo ricordavi prima, insomma la preoccupazione era tanta. In realtà ci aveva visto giusto l'head coach della nazionale italiana, che visto Prescott in pre-season appunto si era espresso in toni favorevoli rispetto al ragazzo. Io sono un suo fans dei tempi del college, quindi non mi ha stupito più di tanto quello che sta facendo, e chiedo a voi che li seguite i Cowboys più spesso, se secondo voi addirittura il fatto di schierare Prescott non ha il suo gioco, quindi il fatto di essere un dual threat, il fatto di poter anche lui correre la palla, non sia stato in qualche modo un facilitatore per Elliott, perché c'è da dire che le difese che giocano contro i Cowboys non devono soltanto guardare a Elliott, ma devono guardare anche a Prescott, perché Prescott ha dimostrato di poter portare da solo il pallone.
Ma se vuoi la mia opinione, io
yes,
penso che tra i due Elliott è sicuramente più il facilitatore di Prescott. È sicuro che secondo me i maggiori beneficiari sono i coach e dell'offensive coordinator, che a differenza del gioco che avrebbe dovuto impostare con Romo, e quindi comunque non dico che Romo avrebbe fatto peggio di Prescott, dico che sarebbe comunque un gioco assolutamente diverso, perché in questo caso hai un quarterback giovane, sano, che quando piglia una legnata, e comunque nonostante la linea d'attacco qualche legnata l'ha presa, perché è uno che nella tasca rimane senza avere grossi problemi ad aspettare la botta, salta in piedi e chiama il successivo snap. Ogni volta che invece Romo avrebbe preso una legnata, probabilmente tutti avremmo trattenuto il respiro per primo Garrett, e quindi probabilmente il gioco sarebbe stato più conservativo, nel senso di dover proteggere Romo, e alcune chiamate non sarebbero potute accadere. Almeno questa è la mia umile opinione in questo senso. Poi io credo che ci siano giocatori attorno a Prescott che per un verso o per l'altro siano facilitatori di quello che hanno di fianco, perché prima Luca per esempio parlava di Dez Bryant e della prestazione negativa, nel senso che comunque se non erro una ricezione o due ricezioni, insomma veramente poca roba, lui come al solito è incazzato sulla sideline. Ma se andate a rivedere, e ripeto, lo rivedremo insieme, il touchdown di Witten e il touchdown di Beasley, sono tutte e due arrivano perché un cornerback va a raddoppiare con la safety su Dez, e addirittura nel touchdown di Beasley in tre sono su Dez e Beasley è da solo. Quindi quello che mi piace di questo attacco è che in qualsiasi modo la difesa si voglia schierare e tutti non li puoi coprire, qualcuno Prescott lo trova, e poi lui è bravo a trovarli, perché comunque è anche in grado di fare lanci magari non particolarmente facili, in finestre non particolarmente grandi.
Chiudo, Roberto, se posso. Come dicendoti no? Questa cosa leggevo da qualche parte, ora non ricordo dove, comunque che Prescott ha stupito fin da subito per la capacità di apprendere il playbook. E questa cosa direi che si è anche abbastanza poi vista in campo, con un'evoluzione del gioco di Dallas offensivo che è teso sempre a migliorare di partita in partita, magari un po' incerti nelle prime uscite, poi sempre meglio. Ti dirò un'altra cosa, secondo me la partita che ha cambiato la stagione, o che comunque ha certificato che i Cowboys facevano sul serio, è la partita contro i Bengals. Io mi aspettavo una lotta serrata, invece i Cowboys hanno letteralmente asfaltato Cincinnati, poi è arrivata la vittoria su Green Bay, e insomma i Cowboys stanno facendo sul serio, c'è poco da fare.
Sì, insomma, Luca, tu cosa ne dici? Mi sa che effettivamente è quella che ci ha messo in fiducia, perché lì tutti ci aspettavano al varco, no? Contro finalmente una difesa di quelle toste.
Beh, sì, e soprattutto anche se non ricordi, se possiamo ricordare che in quel momento i Cincinnati era la prima difesa sulle corse e furono veramente spazzati via dall'offensive line e da Zeke Elliott, cioè con un, mi sembra, un touchdown anche da 70 yard, se non 60 o 70 yard. Quindi quello fu probabilmente, ha ragione Andrea, la chiave di volta un po' della stagione. Anche perché avevamo sì vinto qualche, ha perso di poco con i Giants, ma non avevamo mai convinto a pieno. Invece quella è stata, come due anni fa probabilmente la chiave di volta era stato Seattle, quest'anno potrebbe essere stato Cincinnati.
Ok, allora abbiamo detto che ci manca il tifoso Brown, quindi Mauro, non per sminuire la tua situazione, ma ti usiamo, quindi essendo conoscitore essendo tifoso di una squadra della stessa division, conoscerai un po' almeno la situazione dei Browns. E secondo te riusciranno a vincere una partita fino prima della fine della stagione? E che futuro vedi per questa squadra? Cioè, questa ennesima ricostruzione porterà da qualche parte o ancora in pessime acque?
Guarda, io ti dirò che fondamentalmente sono un simpatizzante Browns, anche se sono, diciamo, degli avversari di division. E secondo me sono una di quelle squadre che è piena zeppa di talento. E credo che nel futuro ce ne sarà ancora di più di talento, visto che nel prossimo draft avranno due scelte al primo giro e due scelte al secondo giro, e considerando che quest'anno hanno preso giocatori del calibro di Coleman e di Ogba, sicuramente il GM si sta muovendo bene. Credo anche che l'head coach attuale sia uno a cui dare fiducia per un progetto a lungo termine. Chiaramente non ci aspettiamo che i Browns l'anno prossimo vincano il Super Bowl, però secondo me quest'anno sono stati anche sfortunati in qualche occasione, ad esempio nella partita con i Titans e nella partita con i Jets le potevano vincere tutte e due e le hanno perse nel finale. Nella stessa partita contro di noi fecero un primo quarto eccellente e poi si sciolsero come neve al sole. Quindi ripeto, un po' di sfortuna, qualche scelta del passato che sta pesando ancora sulla squadra, però nel futuro credo che ci sia qualcosa di positivo per loro. Anche perché al prossimo draft ci saranno almeno, si pare che ci siano almeno 4 QB che andranno via al primo giro, quindi sicuramente credo che una delle due pick la investiranno su QB. Considerata la scelta che hanno fatto quest'anno su RG3, che purtroppo si è fatto male di nuovo, C'è Watson da Clemson che lo ricorda molto nel modo di giocare, quindi probabilmente sarà lui la scelta.
Ah, quindi tu pensi che sia un quarterback di quel genere, cioè il fatto che abbiano comunque bypassato i due top QB di quest'anno, che probabilmente hanno altre caratteristiche, pensi che sia effettivamente quella la scelta verso quel tipo di giocatore per questo coaching staff?
Io credo che Jackson comunque voglia un QB mobile, perché ad esempio quando è stato a Cincinnati abbiamo visto spesso Dalton, che non è velocissimo, comunque uscire fuori dalla tasca. C'è stata un'azione la stagione scorsa, se non ricordo male, dove Dalton addirittura si è staccato per andare a ricevere, ha segnato in volata. Quindi credo che l'idea di Jackson, per sfruttare comunque anche i due running back che ha, sia Crowell che Duke Johnson, che comunque non sono i classici power back, ma sono più degli speed back molto bravi anche in ricezione, credo che voglia creare un attacco che abbia più armi a disposizione.
Ho capito, va bene. Prima di andare avanti, quindi a questo punto, direi che possiamo dare qualche news relativa ai Cowboys, perché qualcosina, insomma, in queste ultime ore è uscito. Allora, innanzitutto c'è da dire che Romo era già rientrato a fare un po' di lanci la scorsa settimana e i medici lo hanno definitivamente dato l'ok perché torni ad allenarsi regolarmente. Dubito sinceramente che lo potremo vedere già questa settimana quantomeno cambiato sulla sideline, ma non si può mai dire, insomma. Il 14 novembre ritorna eleggibile per poter ricominciare gli allenamenti il Rolandone McLean, che però è assente dal tempo dei minicamp volontari e su di lui ancora nessuna notizia, quindi non si sa in che tipo di condizione o forma possa essere. Resta il fatto che JJ l'altro giorno in una trasmissione radiofonica si è sentito di dire che né il suo rientro né quello di Jalen Smith sono da escludere anche per questa stagione. Ronald Leary ha subito una concussion domenica e comunque è sotto protocollo concussion, appunto, e quindi dovrà passare tutta questa settimana sotto controllo medico e vedremo, ma insomma gli allenatori sembrano abbastanza ottimisti e pare che potrebbe farcela per domenica. Barry Church non doveva essere operato e invece oggi abbiamo scoperto che sarà operato l'avambraccio, per quanto i tempi di recupero dovrebbero rimanere sempre quelli dichiarati all'inizio, fra le 4 e le 5 settimane. La schiena di Smith purtroppo è un'ernia che va e viene, sembrerebbe che continui gli allenamenti in maniera diciamo limitata, ma che comunque tutto sommato non dovrebbe avere problemi a giocare da qua in avanti. Allora, torniamo a parlare di Cowboys perché abbiamo ricevuto qualche domanda dai nostri lettori. E allora partiamo da quella che tanto si sa, che tutti vogliono sapere come va a finire. E quindi, quando torna a Romo, la società che cosa deciderà? Chi meglio dell'uomo della strada, del tifoso della strada, può dircelo?
Allora, premettendo che a me queste discussioni sui quarterback annoiano in una maniera spropositata, c'è proprio una roba terrificante, ma non solo questa, in generale, secondo me, cioè dai ragazzi, su, siamo seri, è abbastanza evidente, l'hanno detto in tutti i modi, che tornerà Romo, appena gli daranno l'ok, tornerà Romo. Adesso io non so se tornerà già, alcuni dicono che potrebbe tornare già con gli Steelers, io non ci credo, tornerà probabilmente nella prossima volta, anche perché può prendersi tutto il tempo che vuole per guarire. Il problema quando torna Romo è quello che diceva prima Andrea, ossia sul modo di giocare di Prescott, che è differente da quello di Romo. L'altro è quello che dicevi tu, ossia tutte le volte che vedremo qualcuno avvicinarsi a Romo scatterà il terrore e qualche chirurgo probabilmente inizierà a fregarsi le mani, perché più injury prone di Tony Romo non c'è nessuno. Quindi comunque sia, penso che tornerà Tony Romo al 100% nel momento in cui verrà data la disponibilità.
Vabbè, io non sono così convinto, però staremo a vedere. Velocissimamente, perché tanto si sa che questo è l'argomento principe per quel che riguarda i Cowboys, voglio sentire anche Andrea e Mauro. Andrea, tu cosa faresti?
Prescott, per quello che ho detto prima, devi cambiare il modo di giocare e secondo me ci può... potrebbe perdere un pochino anche Elliott, che invece fino adesso è stato super super efficace.
Mauro?
Allora, io credo che la società faccia rientrare Romo, visto che Luca ha detto che probabilmente rientrerà contro gli Steelers, quindi contro i Ravens, non è che mi dispiace onestamente, perché Onestamente, Dak mi preoccupa di più di Romo. Io non sono mai stato un grande estimatore di Romo, non mi è mai piaciuto come quarterback. Però la domanda che mi faccio io è: se dovesse rientrare Romo e poi i Cowboys dovessero perdere la prima partita, che cosa succederà?
Ah beh,
Sì,
certo, succede quello che è sempre successo, no, Luca?
allora la questione è proprio quella che ha detto Mauro, cioè adesso, cioè, se Romo facesse una partita come quella di Vance domenica, ma non perché io ce l'abbia con Vance, ma perché tipo ha tirato pronti via un paio di intercetti, cioè succede il finimondo, cioè neanche se venisse eletto Trump stasera succede un casino simile, veramente succederebbe il finimondo. E quindi se dopo gli Steelers abbiamo i Ravens, quindi immagino che ci sia Terrell Suggs che si sta già fregando le mani.
Sta affilando coltello e forchetta.
Sì.
Un'altra cosa che ci chiedono, e questa è una domanda un pochettino più tecnica, Luca, magari vediamo se riusciamo a dirimere la questione. Massimo ci chiede se è un caso che si corra meglio con Lee rispetto a Collins, detto che Collins lo abbiamo visto veramente poco quest'anno perché si è fatto male quasi subito, no? Tu hai un'idea al proposito?
Beh, forse possiamo dire che da una parte abbiamo uno che era comunque un semi-rookie, e dall'altra abbiamo uno che ha fatto giusto un paio di partite, le ha fatte, quindi una discreta esperienza, e soprattutto abituato a giocare da parte a Martin, da parte a Smith, da parte a Frederick e quant'altro. Dall'altra abbiamo un ragazzo che è comunque stato inserito appunto quando Liri si era a sua volta infortunato. E poi io non sono proprio così sicuro di questa cosa, anche perché mi ricordo di un frangente in cui Collins ha letteralmente sradicato uno da per terra e l'ha trascinato, portato avanti per una trentina di yard con dietro running back, quindi
E
non.
infatti qua ti volevo perché secondo me è più che una questione di abilità, è una questione di schema. E secondo me
Sì.
Leary è un po' più bravo su questo schema zona, o quantomeno è un pochettino più pratico, come giustamente hai detto tu, su questo schema zona, mentre con Collins c'erano queste, quando lui si allargava, andava a pullare e estendeva i linebacker del secondo livello, allora sì che era un piacere vedere correre la gente in campo aperto. E invece una cosa che invece voglio chiedere a Mauro, no, scusami, ad Andrea, perché si parla della division. Lui segue, non l'ho detto, ma lui segue i Jets per Huddle Magazine. Ci chiedono se i Cowboys hanno la solidità per poter provare a battere i Patriots. Tu cosa ne pensi, Andrea?
Bella domanda. Allora, diamo una chance a Cowboys, anche solo perché sono ospite del vostro podcast. No, battuta a parte. Allora, io sono sempre
Invitalo sempre, che
Sì, è un
simpatico.
ottimista.
Allora, io diffiderei da una squadra che attualmente ha roster il 30% di giocatori che appartenevano ai Cleveland Browns, che hanno chiuso 4-12 non più di un paio di stagioni fa, e che attualmente sono 7-1 e hanno giocato le prime quattro partite senza il quarterback titolare. Punto. Qua la chiuderei. Dopodiché, è chiaro che questa Dallas e il modo in cui il coaching staff sta gestendo questa stagione ci fanno pensare ai tifosi di Dallas, non mi includo tra di voi, fanno sicuramente pensare ai tifosi di Dallas di poter competere. Il fatto di non incontrarli fino al Super Bowl aiuta.
È un bel vantaggio.
Dopodiché, esatto, dopodiché nella partita secca tutto può succedere. Questa Dallas con Prescott, secondo me, ce la potrebbe fare. E il grosso punto di domanda è sulla difesa, però fino ad adesso le indicazioni sono state positive. Io ritorno sempre alla partita con i Bengals, dove mi ricordo che non io, ma Marshall Faulk, che sicuramente qualcosa in più di me di football capisce, diceva: come faranno i Cowboys a coprire un wide receiver come AJ Green? Beh, andate a rivedervi la partita. Poi devi fermare Brady, siamo sempre lì perché è chiaro che è lui che fa la differenza. Però insomma, i Patriots sono una super squadra allenata in modo magistrale. Credo che le prime quattro partite della stagione siano un manifesto alla differenza tra i coach e Belichick. E niente, staremo a vedere. Però,
speriamo di poterlo vedere, perché vorrebbe dire che siamo arrivati al Super Bowl, quindi speriamo.
Bravissimo. Sicuramente in questo momento Dallas è una delle squadre che può pensare di affrontare i Patriots e sperare di portarsi a casa la vittoria.
Invece chiudo con l'ultima domanda e vado da Mauro, perché lui gioca. Ma in che ruolo giochi, Mauro?
Io sono un ricevitore, diciamo, anche se l'anno scorso per problemi di roster ho fatto il quarterback con scarsissimi risultati, però il mio amore è quello di fare il ricevitore.
Perfetto, allora la domanda è: con questa offensive line quanti altri quarterback e running back farebbero una bella figura?
Beh, con questa offensive line credo chiunque.
Quindi potresti giocare a running back o ai quarterback anche tu?
No, chiunque tra i pro, non chiunque nella vita normale. Però, ripeto, a me piace vedere, sono un amante dei QB di movimento, anche se poi il pocket passer alla Brady piace a tutti perché è fenomenale. Però, ad esempio, ci vedrebbe un Russell Wilson con la linea di Dallas, o ci vedrebbe anche un Kaepernick dell'anno d'oro in cui arriva al Super Bowl.
Ok, va bene, insomma, si sa che la linea d'attacco di
Bella Cowboys... vita l'anno d'oro, tanto ho perso il Super Bowl con Baltimora, sì, l'anno d'oro cosa?
Beh, l'anno d'oro dove ha dimostrato sì, no, il giocatore...
La mia voleva essere una battuta, perché poi ha perso contro di voi al Super Bowl.
Infatti è un bellissimo ricordo quello.
Ok, allora, allargando la visuale sulla NFC East in generale, con la vittoria dei Giants su Philadelphia, oggi come oggi, il sito NFL già manda questi pronostici, ben tre squadre della NFC East farebbero i playoff: Cowboys, Giants e Washington. Luca, dall'anno scorso che eravamo una melma impresentabile, siamo diventati la top division della NFC, cosa dici?
Io non vorrei essere sempre pessimista, perché poi mi dite che vedo sempre tutto nero, ma noi in NFC East qualcosa avremmo migliorato, però vedo forse per la prima volta da anni un decadimento della NFC nei confronti della AFC. La AFC mi sembra molto più competitiva rispetto alla NFC quest'anno, dove c'è, cioè, comunque la squadra che sarebbe dietro di noi nella corsa ai playoff è Seattle, che ha vinto ieri sera, ma comunque non ha le partite che ha vinto non le ha mai convinto. Sicuramente ci sono stati dei miglioramenti. Io i Giants me li aspettavo abbastanza, perché secondo me hanno un potenziale offensivo veramente devastante, e soprattutto a livello di attacco aereo, e una difesa su cui è stato speso molto. Probabilmente non so se è servito un periodo di rodaggio per questa difesa per poter iniziare ad essere veramente un fattore. Comunque mi aspettavo i Giants, e a mio parere Washington è sempre un filo sopravvalutata per quello che è, però comunque le partite poi le vince. Adesso vedremo come torneranno dal bye, però è una squadra che alla fine, se tu la guardi, non ti anche quando vincono non ti convincono mai fino alla fine per poter essere una contender vera. C'è in NFC, adesso divagando assolutamente, secondo me la grandissima sorpresa di Detroit, che Detroit nessuno gli dava niente, è 5-4, e secondo me adesso non so il calendario, ma però attenzione a Detroit.
Ok, allora ora lascio un secondo la NFL in secondo piano e vorrei aprire una piccola parentesi ed approfittare della presenza di Andrea per spiegare un po' ai nostri ascoltatori, che dall'oggi al domani ci hanno visto catapultati sulle pagine di IFL Radio, quello che rappresenta questa piattaforma e quello che, insomma, tu, Andrea, ci eravamo parlati un pochettino prima di prendere questa decisione, vorresti un po' che diventasse, no?
Sì, la premessa è che IFL Magazine è appunto un magazine online che è nato a gennaio del 2015. Io ci collaboro da circa un annetto, quindi sono arrivato ad aprile, e mi è nata, insomma, è nata l'idea della web radio. Web radio poi è un nome improprio. L'idea è stata ed è quella di creare un contenitore all'interno del quale ci sia il meglio ci siano i migliori podcast che parlano di football. Chiaramente noi abbiamo iniziato la nostra avventura a gennaio con la radio ufficialmente, abbiamo coperto prima, seconda e terza divisione con dei podcast dedicati per quello che era il campionato italiano. Quando è arrivato l'inverno e quindi i campionati maggiori del football della nostra penisola sono fermi, mi è parso bello
duopo, diciamo,
esatto, cercare appunto di vedere cosa ci fosse e se si potevano coinvolgere queste realtà all'interno del progetto. Si è iniziato con, scusate il disturbo, e la collaborazione con Addol Magazine. Tramite loro siamo entrati in contatto con voi. La speranza è quella che altri si aggiungano, e appunto quella di poter offrire in un unico posto un po' quelle che sono le opinioni sul football NFL, e anche in specifico, come nel caso di True Blue Show, su una squadra come sono i Dallas Cowboys.
Beh sì, certo, noi poi peraltro siamo, come dicevo prima, siamo una nicchia all'interno di uno sport che già in Italia è uno sport di nicchia, quindi insomma speriamo di poter collaborare e di dare il nostro apporto per IFL Magazine, che dà invece il suo grande contributo principalmente sul football italiano.
Sì, scusa se ti interrompo, no, questo rimarrà appunto l'intenzione di coinvolgere chi già si occupa di football NFL in modo molto specifico come fate voi, quindi voi seguite una squadra, sapete tutto, raccontate tutto, non possiamo farlo noi che siamo presi 12 mesi all'anno dal football italiano e dal football europeo, ma appunto l'idea di mettersi tutti insieme, perché quello che io dico e che ho detto anche a te è che siamo un piccolo mondo, ma siamo molto frammentati. Il fatto di cercare di convogliare alcune delle cose che già vengono fatte su un'unica piattaforma, l'intento è quello appunto di anche attirare tutti i tifosi in un unico posto e quindi aumentare gli appassionati al nostro sport. Questo è un po' l'idea di fondo che sta dietro alle nostre cose.
Io te l'avevo detto anche l'altra volta, anch'io sono un po' come te, tra virgolette, un sognatore, nel senso che anche a me questa idea di grande comunità del football italiana, che poi contenga sia il football italiano che quello della NFL, perché ovviamente giustamente deve essere il punto di riferimento per questo sport, perché comunque è quello che ha maggiore richiamo in assoluto, è un po' una cosa che mi piace tantissimo. Quindi insomma, poter essere i primi a vedere se effettivamente qualcun altro poi può seguire i nostri passi è stato un grande onore, l'abbiamo accettato molto volentieri. Ma a proposito di football italiano, yes. E quindi qua si parlava di divisione e un pochettino anche di contrasti, perché io per esempio a casa mia, io si pensa che simpatizzo per i Simene, mio figlio gioca nei Rhinos e proprio Simene e Rhinos in questi giorni hanno avuto un pochettino qualche battibecco, ma comunque non è il primo di questi ultimi anni, e non ti voglio chiedere di entrare nella particolare della questione, ma questo tipo di attriti, di scambi anche di gente, di giocatori, di allenatori che vanno da una squadra all'altra anche all'interno della stessa città, come lo vedi a livello di ritorno di immagine? Cioè ti sembrano mosse che possono far bene, male, l'importante è che se ne parli?
Allora, per assurdo in questo momento storico il problema del ritorno d'immagine, seppur importantissimo, è minore. Il fatto è che questi attriti si sviluppano poi anche all'interno degli accordi che i presidenti dovrebbero prendere e che non permettono al football in Italia di decollare come potrebbe. Il vero problema è questo: il football in Italia è fatto da non professionisti, quindi da gente che lo fa per passione, e questi attriti su allenatori, giocatori, perché ci sono anche sui giocatori quest'anno, ci saranno dei movimenti interessanti, poi noi su IFL Magazine ne parleremo da gennaio, fanno sì che poi queste persone, quando si incontrano per decidere cose come diritti TV o sponsorizzazioni che dovrebbero servire all'intero movimento per crescere, vengono riproposti, vengono ritirati fuori e fanno arenare qualsiasi tipo di discorso. È un problema che nel football esiste da tanto tempo, mi dicono. Io sono entrato 3 anni fa, sinceramente non mi sono mai curato troppo di queste cose. Noi in BFL Magazine in generale tendiamo a fare quello che riteniamo sia giusto, ci occupiamo di comunicazione, collaboriamo con la federazione e poi abbiamo, io personalmente ho un buon rapporto con quasi tutte le squadre, con quasi tutti i presidenti, insomma si cerca, dal nostro punto di vista si cerca di collaborare, sarebbe bello che anche loro tra di loro collaborassero un po' di più.
Beh certo, la storia mi sa che è vecchia qua in Italia delle fazioni e delle contrade.
Ma guarda, ti rubo solo un secondo, se vuoi, sì. È uguale nel calcio. No, guarda, è uguale nel calcio.
No, ma è uguale dappertutto in realtà, ah, anche nella vita normale, sei, no? Tra sì, Bergamo e Brescia, cioè tu, scusa se vengo dalla tua parte.
Esatto, quindi cioè, il problema è questo, chiaramente in un mondo che invece avrebbe bisogno di unità, questo è un problema grosso.
Me ne rendo conto. Va bene Andrea, grazie, adesso lasciamo un attimo da parte questo discorso, ma magari poi, chissà, magari avremo l'occasione anche di tornarci. Adesso invece, la settimana scorsa avevamo parlato abbastanza estensivamente di NFC con i nostri ospiti, e questa settimana, visto che abbiamo due osservatori di squadre di AFC, spostiamo il focus da quella parte, e anche da come, per quanto dice anche Luca, peraltro sembra che sia la conference più interessante. E partirei da Mauro, che da tifoso Ravens vorrei che ci illustrasse un po' la situazione della North Division, dove mi sembra che ci siano 3 squadre su 4 che possono dire la loro per arrivare ai playoff, no?
Beh sì, quest'anno rispetto agli ultimi anni la nostra division sta un po' deludendo, nel senso che negli ultimi anni siamo stati quasi spesso, abbiamo portato 3 squadre playoff. Quest'anno attualmente i Ravens sono primi in division, ma semplicemente perché anche Pittsburgh e Cincinnati non stanno giocando bene. Infatti i Ravens e gli Steelers sono 4-4 e Cincinnati è 3-4-1 perché c'è stato il pareggio in overtime con i Redskins. Diciamo che le squadre stanno deludendo, i Ravens principalmente stanno deludendo in attacco, perché hanno comunque la seconda miglior difesa della Lega, però un attacco che fa molta fatica. Molto è stato dovuto agli infortuni, molto è dovuto al fatto che comunque Flacco viene da un'operazione al ginocchio ed è tornato meno mobile di come era prima, quindi già prima non era un fulmine di guerra, quindi possiamo immaginare come è la situazione adesso. Pittsburgh onestamente me l'aspettavo meglio, perché dopo le prime due uscite con Washington e Cincinnati, due vittorie importanti, credevo che tutti gli esperti che la davano come candidata al Super Bowl avessero ragione. Poi c'è stato il blackout con Philadelphia, e adesso queste 3 sconfitte consecutive con Miami, vabbè, con New England che ci può stare anche perché non c'è Roethlisberger, e quella contro di noi che onestamente è stata un po' bruttina come partita, me l'aspettavo più combattuta e più tirata. Però nei primi 3 quarti praticamente l'attacco degli Steelers non si è presentato in campo. Cincinnati me l'aspettavo che avesse un calo quest'anno, principalmente per le partenze di Sanu e di Jones, e visto che l'anno scorso comunque davano una mano a AJ Green, adesso deve portare praticamente da solo la croce, quindi le difese avversarie spesso e volentieri vanno in doppia marcatura su di lui, quindi questa è la situazione della Nord. Cleveland, abbiamo detto che purtroppo è sul fondo della division.
0-9.
Per quanto riguarda l'AFC in generale, a me mi hanno stupito i Raiders e anche i Kansas City, che onestamente non me l'aspettavo così bene. Denver sta deludendo, ma c'era da aspettarselo che nel post Manning non sarebbero stati con lo schiacciasassi visto negli ultimi 2 anni. Poi c'è la South Division che diciamo è un pochino
Ti interrompo perché adesso ci arriviamo un pochettino anche sulle altre. Andrea, dicevamo, segue i Jets in una division, però Andrea, che vabbè, ci sono i Patriots di cui abbiamo ampiamente parlato, non saprei neanche esattamente cosa chiederti, ma però vista la situazione anche un pochettino da altre parti, potrebbe addirittura con un, qualche, con un colpo di reni finale, una delle due tra Miami e Buffalo potrebbe forse prendere una wild card. Ma ci credi o pensi che Patriots a parte le altre tre sono proprio fuffa?
Allora, no, allora sicuramente giocare una division con i Patriots degli ultimi 15 anni, forse anche qualcosa di più, è dura, quindi si va per il wild card. Miami con la vittoria sui Jets ha sostanzialmente eliminato appunto New York dalla corsa e si è rilanciata. Ricordiamo che Miami era 1-4, viene da tre vittorie. Vediamo, fra un paio di settimane si potrà sapere qualcosa di più sui Dolphins. I Bills hanno perso, però continuano ad essere una squadra secondo me abbastanza pericolosa. Il vero problema sta nella division, nella West, nella AFC West, perché da lì in questo momento uscirebbero le due wild card,
certo.
E quindi insomma lì in quella division l'ultima squadra e sono i Chargers, che hanno lo stesso record dei Bills, se non vado errato 4-5. È più facile che venga da lì che da qualche altra parte, che vengano da lì le due wild card, anche perché Denver, non concordo, io non penso che stia deludendo. Il post Peyton Manning si sapeva che era difficile, sono partiti con un quarterback che nessuno si aspettava. Paxton Lynch per ora è l'inside line che sta imparando, però insomma i Broncos sono ancora lì, e se arrivano i playoff poi diventano una squadra difficile, perché la difesa è assolutamente una delle più forti della Lega. Vediamo, insomma, stiamo a vedere, siamo a metà stagione, è ancora lunga.
Luca, invece a te tocca la South, dove ci sono in testa i nostri cugini di Houston e dietro Indianapolis e Tennessee, che sembrano piuttosto arrancare. Dai qualche chance a queste due squadre o niente? Luca?
Scusate, avevo il microfono chiuso.
Ah, ok.
No, mi hai detto di dare un'occhiata approfondita, un po' più approfondita alla South, e sono andato a vedermi un po' di cose. Adesso non vi tengo qua 4 ore a parlare della...
Ti ringraziamo per questo, probabilmente.
Grazie. La questione è che secondo me, adesso dando un po' un'occhiata in generale, lo standing attuale non sarà quello finale, anche perché Houston secondo me adesso avrà un calendario piuttosto impegnativo, perché adesso andrà a casa dei avrà 4 partite in trasferta su 5 nei prossimi turni. Andrà a Jacksonville, a Oakland, a Green Bay e a Indianapolis, contando che Houston è 5-0 in casa e 0-3 in trasferta, e praticamente in trasferta non è incapace di segnare quasi completamente, la situazione potrebbe cambiare parecchio. Chi potrebbe avere secondo me un po' più possibilità di venire fuori, nonostante la ipervittoria di Indianapolis a Green Bay, potrebbero essere la sorpresa, potrebbero essere i Titans, che
del tuo amico De Marco Murray, giusto?
Del mio amico De Marco Murray, che è per il momento l'MVP assoluto della franchigia in questa prima parte di stagione, e soprattutto comunque si hanno un attacco che è il nono attacco della Lega, può mettere in difficoltà tutti. Mariota sta mostrando miglioramenti importanti e poi ha sì partite importanti e impegnative, ma comunque ne ha 2 in casa, contando che anche che deve affrontare Chicago, ha ancora il bye a disposizione, quindi una settimana in cui rifiatare, potrebbe avere diciamo discrete possibilità di farcela. Indianapolis dipende molto da lei, forse è quella con il calendario un po' più facile, però è una squadra molto alternante, cioè è riuscita a fare bene a Green Bay, ma non... potrebbe perdere con chiunque, vincere con chiunque probabilmente, mentre a Jacksonville molto male, perché Jacksonville doveva essere una contender una contender per la division, invece si ritrova con un 2-6, soprattutto un running game pessimo. Bortles invece che migliorare sembra regredire, da quanto leggevo gira voce che se Bradley non dovesse arrivare almeno in parità potrebbe anche perdere il lavoro.
Anche io su Jackson gli avrei detto qualcosa meglio. Adesso hanno cambiato per l'ancora dopo due anni l'offensive coordinator. Ma io non lo so, però anche io avrei detto molto meglio. Niente, ci rimane la AFC West, che invece è quella, come avete già detto, probabilmente che ha le squadre di maggiore qualità, nel senso come complesso. E quindi direi qua che, partendo da Mauro, voglio sapere secondo te chi alla fine la spunterà per vincere la division e perché.
Questa è una bella domanda. A getto ti direi Oakland, perché ha dimostrato di avere un attacco che comunque riesce a sopperire al fatto che la difesa non sta brillando, anche perché Oakland, diciamo, la maggior parte delle partite l'ha vinta segnando più degli avversari e non tenendo gli avversari ad un punteggio basso. Però c'è Kansas City, che anche l'anno scorso nella seconda parte di stagione fece 10 vittorie consecutive, quindi io direi che se la giocano Oakland e Kansas City il titolo della West.
Tu, Andrea, cosa dici? Tu invece mi sembra che eri più favorevole a Denver.
Ma no, per la vittoria della division no, sto con Oakland. Okay. No, parlavo sul fatto che non ritengo Denver, quella di Denver, una stagione deludente fino adesso.
Okay.
No, per me vince Oakland perché è più forte, punto. E quindi lo ha dimostrato in queste prime 9 partite, credo continuare a dimostrarlo nella seconda parte di stagione.
Luca?
Non avrei scommesso mezzo euro su Del Rio, invece in due anni in un anno e un mezzo ha trasformato una franchigia disastrata in una squadra solida. Quindi adesso non conosco i calendari, non conosco le situazioni, ma però mi sembra che questi Raiders siano abbastanza una squadra tosta da affrontare, e soprattutto galvanizzati dal fatto che forse hanno trovato una nuova casa a Las Vegas.
Sì, senza dubbio, sono sicuramente un sorpresone e mi sa che in tanti ci dovranno fare i conti. Oggi leggevo per esempio di gente che, insomma, sognerebbe un Super Bowl Cowboys Raiders, non sarebbe niente male. Mauro, ti sfrutto ancora grazie al fatto di frequentare la division in cui ci sono gli Steelers, che come ho detto all'inizio sono il nostro prossimo avversario di domenica. Sono in un momento un po' difficile. Big Ben, come al solito più o meno in questo periodo dell'anno, ha qualche problema fisico, e vorrei sapere secondo te quali sono, insomma, i matchup che potrebbero essere più da tenere d'occhio fra queste due squadre, dove una delle due potrebbe predominare sull'altra e quindi, insomma, avere la meglio nella partita. Io per esempio mi sono fatto un'idea sul fatto che Le'Veon Bell è il primo running back veramente serio che va ad incontrare la difesa dei Cowboys quest'anno.
Sì, anche se Bell dopo la squalifica non è tornato ancora ai livelli del vero Bell. Io direi piuttosto che, ti ripeto, ero rimasto molto impressionato dalla partita contro Washington nella prima, ma soprattutto per la linea d'attacco degli Steelers. E linea d'attacco che domenica è stata, diciamo, tra i reparti più deludenti. Quindi credo che la chiave principale sia lì, se la difesa di Dallas riesce a mettere pressione e a penetrare ogni volta, Bell sarà costretto a un'altra partita di sofferenza dove andrà sempre a sbattere contro un muro di avversari. E poi c'è da seguire, diciamo, l'esempio che hanno la tattica usata dai Ravens, e che hanno usato anche molte altre squadre, di contenere Brown con due uomini quasi sempre in ogni azione. Infatti Antonio Brown quest'anno non sta facendo i numeri che tutti ci si aspettano da Antonio Brown. Poi Big Ben devo dire che mi ha stupito positivamente domenica per la tenuta mentale e psicologica, perché comunque veniva da un'operazione da due settimane, e anche se è stato impreciso gran parte della gara, nell'ultimo quarto ha fatto fatto due lanci assolutamente perfetti, veramente da rimanere a bocca aperta. Quindi mai, mai sottovalutarlo Big Ben.
No, quello no, non credo che nessuno lo sottovaluterà. Invece sotto l'aspetto difensivo, perché insomma ovviamente tutti parlano della grande potenzialità d'attacco degli Steelers, ma la difesa mi sembra una difesa onesta però, ma non proprio diciamo impenetrabile.
Guarda, in difesa sono la 25esima difesa della Lega, quindi non sono nella prima metà delle difese. Concedono molto sul passaggio, nonostante abbiano preso un rookie cornerback al primo giro, ma vanno in difficoltà sui passaggi. Poi basta vedere il touchdown di Mike Wallace, che praticamente ha corso 95 yard indisturbato. Quindi sarà importante per Dallas rimettere in moto Dez Bryant sul profondo, perché potranno sicuramente far male in quel modo.
Ok, visto che entriamo in area pronostici e già siamo qua, parto con te e ti chiedo il pronostico di Dallas-Pittsburgh.
Guarda, io non sono un amante dei pronostici.
Neanch'io, però piacciono e noi li facciamo.
di getto ti dico che se Pittsburgh vuole sperare di vincere deve riuscire a fermare Elliott, altrimenti sarà una vittoria per Dallas.
Luca, no, te lo devo chiedere?
Sì, tipo partita bellissima, partita che bello giocare con Pizzo, quanti migliaia sì, di battaglie,
sapore di altri tempi.
Sì, veramente partite che quelle belle, queste sono quelle belle. Mi tocca dirlo, ma mi sa che vinciamo. Cioè, se come diceva Mauro prima, riusciamo a contenere Antonio Brown, può darsi che vinciamo.
È un Barbieri che non ho mai sentito così ottimista in questi ultimi anni. Andrea?
Vince Dallas.
Benissimo, perché giustamente sei nostro ospite, no? L'avevi
già detto. Vedi che hai capito.
Non ci si può sbagliare. Vabbè, allora ti faccio fare Cleveland-Baltimore.
Vince Baltimore, ma sarà una partita tirata.
Mauro, 0-10?
Beh, confermo quello che ha detto Andrea, sarà una partita tirata, perché ormai sono 23 mesi che non vinciamo una partita con più di un possesso di differenza, quindi sarà un'altra sofferenza nel quarto quarto, ne sono sicuro. Chiaramente siamo favoriti, però mai sottovalutare una squadra che sta 0-9.
Luca, te lascio invece Atlanta a Philadelphia del tuo caro tifoso amico.
Atlanta-Philadelphia a partitone, anche perché è un grande attacco contro una grande difesa. Non lo so, sai, è una partita da tripla.
Beh sì, quest'anno anche l'X ci potrebbe stare in effetti.
È una partita assolutamente da tripla. Dai, la spunta fila.
Luca, scusami Andrea.
Atlanta.
Mauro?
Anche io sono per Atlanta. In questo momento secondo me è uno degli attacchi più belli da vedere, sia nel running game che nel passing game, quindi sarà difficile arginarli.
Andrea, fammi Minnesota-Washington.
Allora, do fiducia a Minnesota, che prima o poi deve tornare a vincere. Vince Minnesota.
Grande difficoltà Minnesota, eh? Io non me l'aspettavo sinceramente, cioè, o meglio, non mi aspettavo la partenza a razzo, ma non mi aspettavo neanche questo crollo. Luca?
58 yard di field goal. Sì. Mamma mia. Vabbè, niente, dai.
Luca?
Prima guardavo, se non sbaglio, Minnesota è l'ultima squadra sulle corse, e pensare che a roster avrebbe Adrian Peterson, incredibile.
Avrebbe.
Dico Washington.
Mauro, a te faccio fare Seattle-New England.
Beh, vista la prestazione anche di Seattle molto sofferente contro i Bills, dico Tom Brady tutta la vita.
Andrea?
New England.
E Luca?
Altra partita da tripla, ma noi secondo me dobbiamo tifare New England tutta la vita e sperare di vincere.
Eh sì, perché Seattle sono tosti, non mollano niente, anche ieri, esatto. Nonostante vabbè, tutto il casino che c'è stato, ma veramente non lasciano giù niente. Chiudiamo con Cincinnati New York Giants, Luca.
Giants, facile.
Andrea?
Allora, posso dire una cosa? Anche. La slant di Odell Beckham Jr. è un assegno circolare. Nonostante questo, non vinceranno.
Giusti. Mauro?
Guarda, io la slant di Odell l'ho vista dal vivo al MetLife contro i Ravens, quindi ti posso confermare che è qualcosa di spaventoso. Specialmente l'accelerazione subito dopo che si libera dell'uomo. Però ti dico che Cincinnati è costretta a vincere se non vuole perdere terreno in division, quindi penso che la spuntino loro.
E speriamo. ultimissimo pronostico, so che Luca ci tiene tantissimo. Nella notte si gioca un Clinton Trump, Luca?
Clinton tutta la vita, perché purtroppo ho dovuto scommettere su Trump, quindi per scaramanzia dico Clinton.
Va bene, risparmio Mauro e Andrea da questo pronostico, o si sentono di volersi pronunciare?
Passo.
Bravissimo. Ma io dico che sono contento che non mi tocca votare, quindi.
ottimo,
bravo.
Sì, probabilmente Mauro ha detto la cosa più giusta fra l'uno e l'altro.
Ma vi dirò che con gli americani con cui sono in contatto, a parte qualche invasato da una parte o dall'altra, il sentiment generale è quello, esattamente, cioè oddio, adesso cosa faccio? Comunque chiudiamo anche questo settimo episodio e ringraziamo i nostri ospiti, partendo da Luca, che potete naturalmente ritrovare con i suoi articoli sulle pagine del nostro sito www.trublublog.net. Ciao Luca e alla prossima.
Ciao ragazzi, ciao a tutti, grazie a voi.
Ringrazio Mauro Baldonero, che spero si sia trovato abbastanza bene da confermarmi già stasera la sua presenza fra due settimane per il post Cowboys Ravens.
Torno con piacere, mi sono divertito tantissimo e grazie ancora per l'invito. Un saluto a tutti.
Ottimo. E per concludere, ovviamente, saluto e ringrazio Andrea Ghezzi. Ciao Andrea, grazie mille.
Ciao, grazie a te, grazie a voi, mi sono divertito, buonanotte.
Buonanotte se ci ascoltano di notte, noi registriamo di sera, ma comunque... Sì, ma sono sicuramente nottambuli quelli che ci ascoltano,
dai,
non c'hanno sonno.
Dai, bravo.
Un saluto e un ringraziamento va anche ai nostri ascoltatori, ai quali io, Roby, do appuntamento la prossima settimana per un'altra, spero, eccitante puntata del True Blue Show. Alla prossima!
From a little bitty homegrown small town, Smoky Mountains, nice place to hang around. Moonshine, that's where they make it. Put it in a jug, make you wanna get naked. But I jumped on a Greyhound bus one night and took it all the way to the end of the line. Stepped down in the sun when my feet hit the sand. What a long, strange trip. I spent my whole life running around, still left the and you really wouldn't know why. Jolly Roger flying on a picnic table, blender in the kitchen, willing and able. Don't know what makes you say what the hell, but when the salt air catches a hold of that sail, something about it makes you just wanna dance, and she loves to dance. I spend my whole life running around, still left the
like a shooting star. I might spend my heart.